al centro del Vangelo secondo Matteo, alla fine del capitolo 13, gli studiosi hanno identificato un versetto in cui si può riconoscere l'autoritratto dell'autore. Capitolo 13, versetto 52. Alla fine delle parabole, Gesù domanda: avete capito tutte queste cose? E gli risposero sì, ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Il riferimento è ad uno scriba, un grammateus, che è la condizione tipica dell'autore di questo Vangelo. Ma un grammateus maceteuceis. Riconoscete che il suono riecheggia il nome di Matteo. È una etimologia a orecchio, tipica dell'ambiente giudaico. Il nome greco, maceteuceis, richiama il nome ebraico Matthaios, ed è il participio passivo del verbo discepolare. Non esiste in italiano. Ha discepolato. È colui che ha imparato. Mentre lo scriba è naturalmente colui che insegna, qui il capovolgimento sta nel fatto che è un insegnante discente, non che insegna, ma che impara. È un insegnante che è diventato discepolo. Non dimentichiamo che discepolo ha la radice di discere. Mazeteus in greco alla radice di manzano, imparare. Il discepolo è colui che impara. L'insegnante diventato discepolo del regno dei cieli è simile ad un oikodespotes, padrone di casa, pater familias, responsabile dell'oikos, della comunità, che ha un tesoro, un grande deposito, dove ci sono kainà kai palaia, cose nuove e cose antiche. Notate che prima vengono le nuove, poi le antiche. L'ordine non è logico. Ma ci sono entrambe. Sono due aggettivi molto importanti perché sono quelli che caratterizzano l'Antico e il Nuovo Testamento. Le cose nuove sono la rivelazione di Gesù. Le cose antiche sono il patrimonio della rivelazione attestata nelle scritture ebraiche. Il maestro diventato discepolo ha un tesoro da cui ricava le cose che servono per la casa, per la famiglia, per tutti quelli che abitano nella casa. Ed è un tesoro pieno di ricchezze da distribuire. Questo versetto offre il ritratto della comunità di Matteo. Più che immaginare un singolo personaggio, Credo che sia utile immaginare una comunità di scribi, un presbiterio, noi lo chiameremmo, dove inevitabilmente qualcuno responsabile che prende la penna e scrive ci vuole, perché qualcuno ha una testa più pensante degli altri, ha più capacità. Però non è un individuo che da solo scrive un testo, ma è un movimento comunitario di riflessione, di maturazione, che chiede anni. Se accettiamo quella ipotesi verosimile del Roland, il documento venuto da Gerusalemme come attestazione del Vangelo di Gesù arriva negli anni 40. L'edizione finale è degli anni 80. Dobbiamo quindi immaginare che l'attuale Vangelo di Matteo abbia avuto una gestazione ecclesiale di 40 anni. Non è un testo scritto di getto da un individuo, ma una elaborazione dove molti hanno collaborato con testa e cuore nell'ascolto del Signore in più cicli liturgici. Dice ogni anno e ci si ritorna, ed è un testo che nasce dalla predicazione e serve per la predicazione. Avete davanti agli occhi il quadro di Caravaggio sull'Evangelista Matteo, quello centrale nella Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi. C'è questo vecchio Matteo appoggiato su uno sgabello traballante che scrive e guarda in alto e c'è l'angelo che sta contando. Probabilmente sta cominciando a fare l'elenco degli antenati di Gesù, la genealogia gli fa notare che sono 14 più 14. L'idea è, l'angelo detta, c'è una ispirazione che viene dall'alto e l'autore, obbediente, ascolta e scrive. Questa è una impostazione che per secoli è stata trasmessa. Che l'evangelista sia ispirato non vuol dire che un angelo gli ha dettato il testo, e lui quasi in trance ha scritto quello che gli veniva dettato. L'immagine che noi possiamo crearci, invece, molto più realistica, ci è anche più utile e consona alla nostra attuale situazione. È una realtà di comunità che ascolta la parola e cerca in questo patrimonio, il tesoro delle scritture e della rivelazione di Gesù, il nutrimento per tutta la casa. È un padre di famiglia che deve tirare fuori dalla dispensa ciò che serve per il nutrimento della sua gente. In questo contesto ecclesiale c'è un lavoro un po' scolastico, ma non è quello di un ambito accademico, è un ambito di comunità credente che ricerca, approfondisce, medita, rielabora. La scuola di Matteo rielabora le proprie fonti, le unisce, le intreccia, talvolta le modifica. Lo stile del primo Vangelo è quello ieratico di un racconto solenne e liturgico. Se noi immaginiamo gli autori come dei singoli personaggi, Matteo è caratterialmente molto diverso da Marco. Vi faccio un esempio per farmi capire. Pensate a Papa Giovanni XXIII e a Pio XII. due papi dello stesso periodo, che hanno fatto la stessa carriera diplomatica, hanno studiato sugli stessi libri, hanno celebrato con gli stessi messali, eppure umanamente due caratteri molto diversi. Dicevano le stesse cose, ma in due modi diversi. Marco assomiglia a Papa Giovanni, Matteo a Pio XII. L'atteggiamento di Matteo è solenne e ieratico, semplice, essenziale, teologico. Fa molto bene a noi preti, soprattutto, uno studio sinottico dei testi. Sarebbe bene avere una sinossi e ogni tanto confrontare i testi in sinossi. Quando si parla alla gente, una presentazione sinottica è complicata, confonde, non è pastoralmente utile. Però la mamma deve mangiare le bistecche al sangue per poter dare il latte al bambino. Allora, noi, per avere le idee chiare, dobbiamo conoscere molto di più di quello che poi di fatto diciamo. Ed è importante avere la conoscenza del testo di Matteo in confronto a quello di Marco e di Luca. Poi, senza complicare la vita coi confronti, è il predicatore saggio che valorizza lo stile di Matteo. Invece, molte volte, noi assistiamo a integrazioni e abusivi compromessi fra evangelisti. Solo Luca dice che Gesù salì sul monte a pregare. Se a un prete piace l'idea che la trasfigurazione avviene in un clima di preghiera, in qualunque evangelista legga l'episodio della trasfigurazione, tira fuori che Gesù sale per pregare. Abbiamo letto Matteo, sì, però Luca dice che. Tu lo sai, adesso commenta Matteo. E non tirare fuori il particolare di Luca. L'anno in cui commenti Luca farai notare che il battesimo avviene in clima di preghiera, che la vocazione degli apostoli avviene durante la preghiera, che la trasfigurazione avviene durante la preghiera. In tutto l'anno di Luca insisti su questo aspetto e si capisce che Luca aggiunge quel particolare, che in Matteo non c'è. Se confrontate molti racconti in Matteo e in Marco, vi accorgete che il testo di Marco è molto più lungo. Se l'avesse fatto Sant'Agostino avrebbe evitato quella gaffa. Perché l'idea è che il Vangelo di Marco è di 16 capitoli e l'altro è di 28, quindi è più lungo. Contiene più materiale, ma negli stessi racconti Marco è molto più descrittivo, è pieno di particolari. Probabilmente, partendo da un canovaccio di base, Marco ha aggiunto particolari e Matteo li ha tolti. Due stili diversi. Marco rende vivace il racconto. Matteo lo rende solenne, essenziale. Prendete ad esempio l'episodio della emorroissa. In Marco è molto più lungo che in Matteo. Prendete l'episodio dell'indemoniato di Gerasa, in Marco è tre volte tanto il racconto rispetto a quello di Matteo. Quindi ci troviamo di fronte ad uno stile letterario essenziale, sobrio. A Matteo non interessano i dettagli, né gli aspetti pittoreschi, elimina riferimenti a sentimenti, reazioni, emozioni. Marco insiste su un Gesù che si adira. Più volte c'è, mai lo trovate in Matteo. Marco dice che a Nazareth non poté operarvi miracoli. Non sta bene dire che Gesù non poté. Marco intende dire, mancando la fede, non si sono realizzati questi segni prodigiosi. In Matteo è semplicemente non fece molti miracoli. Il confronto sinottico ci aiuta a vedere le caratteristiche proprie di un evangelista. E una volta che le abbiamo assimilate, le possiamo enfatizzare. E anche nell'insegnamento, nella predicazione, possiamo trasmettere lo stile di Matteo. Un altro aspetto importante è che noi non dobbiamo scegliere quello che ci piace di più. Non ha senso dire mi piace di più Marco. Non mi importa quello che ti piace. Il racconto di Matteo è valido come il racconto di Marco, come il racconto di Luca. Non dobbiamo fare una scelta, ma dobbiamo integrare, avere la capacità di valorizzare questi quattro modi di affrontare il Vangelo e tenere quattro modalità distinte è un'arte anche del predicatore. Altrimenti chi è appassionato di Luca legge tutti e quattro i Vangeli con lo stile di Luca. E se il particolare in Matteo non c'è, lui ce lo aggiunge perché Luca lo dice. E ha perso il riferimento a Matteo. È un superamento un po' dei nostri gusti. E credo che ci faccia bene, proprio a livello esegetico e anche ascetico, per non essere dipendenti da questo o da quello. Lo stesso si proietta poi nell'ambito ecclesiale. Noi viviamo discussioni su mi piace più questo Papa o mi piaceva più quello. Non ha senso. Non mi interessa quello che ti piace. E così lo stile di Matteo deve essere valorizzato, perché è un modo che la tradizione ha proposto come canonico, cioè termine di misura, punto di riferimento. Uno degli elementi fondamentali nello stile di Matteo è l'abbondante ricorso a citazioni dell'Antico Testamento. Ci sono in tutti e quattro i Vangeli, ma in Matteo è vistosissima questa sottolineatura. Ci sono 40 citazioni esplicite e ne hanno riconosciute più di 100 implicite, cioè non introdotte da una formula di citazione. Questo dice che il primo Vangelo nasce in un contesto fortemente biblico ed è rivolto a persone che leggono la Bibbia, e in questo modo di parlare, quando diciamo Bibbia, intendiamo la Bibbia ebraica, quindi i testi dell'Antico Testamento. La prima comunità cristiana non aveva ancora il Nuovo Testamento, Erano le prediche sull'Antico che determinano la nascita dei libri che diventeranno il Nuovo Testamento. Bisogna aspettare la fine del primo secolo, l'inizio del secondo, per avere una raccolta di testi apostolici che vengono messi alla pari delle altre scritture. È quello che dice la seconda lettera di Pietro nel finale. Le lettere di Paolo sono difficili da intendere come le altre scritture. Le altre scritture vuol dire che le lettere di Paolo sono considerate scrittura, grafè. Prima che i testi neotestamentari vengano canonizzati, le scritture sono quelle antiche. Il Nuovo Testamento è la predicazione. Prima che nasca il Vangelo secondo Matteo, c'è la predicazione di questa scuola di scribi, che leggono le scritture e le interpretano alla luce di Gesù, riconosciuto come il Cristo. Queste citazioni di compimento sono molto importanti. La parola compimento è un'idea cardine della teologia di Matteo. Pensate all'espressione che troviamo nel discorso della montagna, dove Gesù dice: non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. Non per sciogliere, ma plerosai. Il testo evangelico adopera plerò, verbo causativo dell'aggettivo pieno. In italiano sarebbe riempire, rendere pieno. È una formulazione tipicamente matteana. Viene messa in bocca a Gesù, ma è il risultato della riflessione di questa comunità di scribi cristiani divenuti discepoli del regno. Gesù non è venuto per sciogliere, per eliminare, per abolire, per togliere la legge, ma per riempirla, portarla a compimento. Questa è l'idea di fondo che guida questa comunità di scribi. Allora, soffermiamoci a riflettere, perché è importante. È l'idea della pienezza, portare a compimento, rendere piena la vita. Pensate nel nostro linguaggio quello che significa una gioia piena, una piena soddisfazione, una comprensione piena. E così via. Riempire dà l'idea di un raggiungimento dell'obiettivo. Non è un discorso banale dire che Gesù ha fatto questo perché si adempisse quello che era stato scritto, come se fosse un giochetto per far vedere che ha ragione. Pensate alla citazione nel Vangelo dell'infanzia, dopo aver detto che Giuseppe prende con sé la madre e il bambino, scende in Egitto, poi dall'Egitto ritorna, questo avvenne perché si compisse quel che era stato detto dal profeta Osea: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Osea 11 parla di Efraim, di Israele, quando era piccolo. Dice il Signore: io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Sta parlando del popolo di Israele. E allora, la scuola di Matteo inventa una fuga in Egitto per poter far quadrare il cerchio? No. Nessuno si aspettava che il Messia tornasse dall'Egitto, per cui bisogna dire che Gesù è stato in Egitto, perché altrimenti non potrebbe essere il Messia. Non funziona così. ma l'idea è quella di presentare Gesù come il vero Israele. Il libro fondamentale che studia la teologia di Matteo col metodo della storia della redazione, pubblicato negli anni 60 in tedesco, opera di Trilling, si intitola Das wahre Israel, il vero Israele. Il vero Israele non è la Chiesa, il vero Israele è Gesù. Gesù è il compimento del popolo, è il resto santo, è la realizzazione autentica di tutte le promesse antiche. Quello che Dio aveva detto, in lui trova la pienezza. Allora, come l'antico popolo dall'Egitto viene richiamato e portato a libertà, la chiamata di Gesù dall'Egitto non è quella del bambino che torna dal tempo in cui è stato profugo, ma è un anticipo di quello che capiterà con il crocifisso risorto. È dal mondo dei morti, simboleggiato dall'Egitto, che il padre chiamerà il figlio e lo riporterà alla vita e alla gloria. Quella esperienza del scendere nel mondo dei morti, come era immaginato l'Egitto, e del ritornare nella terra della libertà, è un anticipo di quello che capiterà in pienezza nella vita del Cristo morto e risorto. Per questo si sottolinea che avvenne quel che era stato detto. Gesù compie le promesse di Dio. L'altra citazione che apre il libro di Matteo è quella dell'Emmanuele. Qualche volta noi abbiamo un po' di perplessità di fronte a un testo del genere. Sembra che, e alcuni polemisti l'hanno sostenuto, Matteo inventi il parto virginale per poter giustificare la citazione di Isaia: ecco, la Vergine concepirà un figlio. Per far coincidere la vita di Gesù con le scritture, l'evangelista inventa il parto virginale. Assolutamente no. Perché nella tradizione giudaica quel versetto di Isaia non era letto in chiave messianica. Quel versetto non era inteso in senso forte come vergine che non ha rapporti sessuali, e non è inteso come la madre del Messia. Non c'era nella tradizione giudaica l'attesa di un Messia che sarebbe nato da una donna vergine. Quindi non serviva a niente inventare quel dato. È successo l'opposto. Avendo l'informazione strana sul concepimento di Gesù in quel modo così originale, ricercando nelle scritture, si è trovato un riferimento. È il parto virginale di Gesù che getta luce su Isaia 7,14. E si comprende che allora quello era il senso. Isaia non l'aveva capito, ma nel progetto di Dio c'era l'annuncio di un segno straordinario di una generazione della Vergine. Quel tipo di discorso non ha a che fare con la sessualità. Dire che la Vergine concepirà non significa squalificare la sessualità, ma sottolineare un evento impossibile. È un inizio di creazione nuova il fatto che una Vergine concepisca e generi, perché non c'è l'intervento d'uomo, è un'opera di Dio. E quindi è una sottolineatura dell'intervento straordinario con cui Dio dà inizio ad una nuova realtà. L'idea di fondo è questa: una donna per generare Dio non ha bisogno di un'unione sessuale, sarebbe nato un uomo normalmente, ma la generazione di quella persona straordinaria che è Gesù è opera di Dio ed è inscritta nelle antiche scritture. L'abbiamo capita grazie a Gesù. Il procedimento è sempre doppio: da Gesù si risale alle scritture, dalle scritture si ritorna a Gesù. È un circolo ermeneutico. La vita e le parole di Gesù illuminano le scritture antiche. Leggere e approfondire le scritture antiche permette di conoscere meglio Gesù. Continuamente questo circolo si riproduce ed è l'atteggiamento costante di questa scuola di scribi che chiamiamo Matteo. È la comunità cristiana che tira fuori dal tesoro che ha le cose nuove, Gesù Cristo, e le cose antiche, le scritture, per sottolineare che Gesù porta a compimento. Il racconto di Matteo inizia con questa profezia dell'Emmanuele. Però è vistoso il fatto che l'angelo dica a Giuseppe: lo chiamerai Gesù. E il bambino si chiama Gesù, non Emanuele. Sembra una contraddizione. Quella profezia parlava di un bambino che deve essere chiamato Emanuele. Ma il Messia non viene chiamato così. Se saltiamo alla fine del Vangelo, troviamo l'ultima frase di Gesù. Il risorto dà appuntamento ai discepoli su un monte in Galilea e dice loro: mi è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Andando dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli e insegnando loro: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Io sono con voi è il nome di Dio, è l'Emmanuele. Nel finale si capisce che quel bambino è davvero l'Emmanuele. Il risorto è l'Emmanuele. Non era un giochetto infantile, ma era una comprensione profonda del senso di quella persona. Non è il nome che gli ha dato a compiere le scritture, ma la sua qualità personale. Io sono con voi. Io sono l'Emmanuele, è il Dio con noi, è il risorto che accompagna la comunità, aperta a tutte le genti. Mi è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Sono il re universale, Di conseguenza, voi fate discepoli. Per molti anni abbiamo letto ammaestrate. Pessima traduzione, perché parte dall'idea del maestro. E in italiano il verbo si adopera soprattutto con gli animali. Noi dovremmo tradurre con un neologismo addiscepolate. Il compito del risorto affidato ai discepoli è di far diventare discepoli anche gli altri. I discepoli non sono costituiti maestri. Avendo il Cristo risorto ricevuto ogni potere, di conseguenza i suoi discepoli hanno il compito di far sì che tutte le genti diventino discepoli attraverso il sacramento e l'insegnamento. Ma è il risorto Emanuele che opera con la comunità fino alla fine del mondo. La prima parola del Vangelo secondo Matteo, la ricordate? In traduzione sarebbe genealogia, anche questa non mi piace. Sarebbe stato molto più semplice tradurre letteralmente. In greco è Biblos Geneseos, libro della Genesi, di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Libro della Genesi. Cominciare un testo con questa espressione è significativo. La prima parola di un libro è pensata. E Matteo, che comincia il suo testo con libro della Genesi e parte da Abramo, Isacco, Giacobbe, e li elenca tutti come riassunto dell'Antico Testamento, è proprio il riferimento all'origine, alla Genesi. E l'ultima parola del testo? Fine del mondo. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Dalla Genesi alla fine del mondo. Il primo e l'ultimo termine del libro abbraccia tutta la storia. Intenzionalmente, l'autore ha racchiuso il suo testo in questi due estremi per dire: in Gesù, che è il centro, si riassume tutta la storia del mondo, dall'inizio alla fine. Questo riferimento al Dio con noi, che c'è all'inizio e alla fine, si ritrova anche al centro. Nel capitolo 18, laddove si presenta il discorso ecclesiale, Gesù dice, in questo versetto importante, 18:20, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. È un versetto cardine della teologia ecclesiale di Matteo. Molte volte l'abbiamo banalizzato. Se siamo riuniti in parrocchia, anche se siamo in pochi, Gesù è in mezzo a noi. Vabbè, è un'applicazione un po' semplicistica. Il riferimento è a più persone riunite nel mio nome. Riunito nell'originale greco è un participio perfetto passivo, synegmenoi, ma è il verbo della sinagoga. Sinago. Sinagoga vuol dire riunione. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, non stato in luogo, ma eisto onoma, dove l'onoma, il nome, è la persona. C'è una unione di più persone orientate alla persona di Gesù. Laddove c'è questa comunità legata a Gesù come obiettivo, io sono in mezzo a loro, io sono il loro centro. È l'idea della Chiesa. È l'idea che la comunità di Matteo ha come propria identità. Siamo una pluralità resa una dalla persona di Cristo. E in noi, in mezzo a noi, è presente io sono, ecco l'Emanuele, tutti i giorni in mezzo. Tenete conto che in ebraico mezzo si dice kereb, che è il grembo. È il grembo materno. Diverse citazioni dell'Antico Testamento riportano questa immagine della figlia di Sion. È l'immagine simbolica della donna che rappresenta il popolo. Io sono in mezzo a te. Bekirbek vuol dire nel tuo seno. Rallegrati, abitante di Sion, perché grande nel tuo seno è il Santo di Israele. Si può fare un'applicazione mariologica, ma è soprattutto ecclesiale l'applicazione da fare. Il Cristo risorto è nel grembo della Chiesa, è in mezzo a te. E quindi come la potenzialità divina nella comunità, non nell'individuo, ma nelle persone in relazione. È proprio la relazione comunitaria che è incentrata sul Cristo. E l'idea della nascita, quindi della gestazione in funzione della nascita, dice questa dinamica di crescita, di formazione per venire alla luce, per dare origine all'umanità nuova. Questa è un'idea di fondo della teologia di Matteo, dove Gesù è visto come il compimento. È colui che porta a pienezza la vita. La promessa di Dio riguarda la vita. E Gesù è colui che la porta a pienezza. Applicata la legge significa realizzazione piena di quel che Dio comandava. C'è una consonanza molto forte fra la teologia di Matteo e la teologia paolina, anche se sono su linguaggi diversi. La realizzazione della salvezza per Paolo, chiamata giustificazione, è di fatto espressa col termine di kaiosyne, giustizia, che è una parola cardine del linguaggio di Matteo. Se la vostra giustizia non supera quella di scribi e farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Allora, come fa la nostra giustizia a superare quella degli scribi e dei farisei? Non perché facciamo di più, ma perché siamo uniti a Cristo. Il di più non viene dal nostro impegno, ma dall'accoglienza della persona di Cristo. È una sinagoga eistonoma tu Cristo. È una riunione autentica orientata a Cristo. La giustizia superiore è quella di Cristo. È Lui che porta a compimento. Non è la nostra osservanza materiale della legge, più rigorosa di quella dei farisei, ma è l'accoglienza della forza divina che in Gesù rende piena la nostra comunione con Dio. Molte riflessioni che sembrano legaliste, in realtà nel Vangelo secondo Matteo sono di profonda spiritualità, quasi mistiche, per sottolineare come il compimento della legge sia opera di Cristo. È Lui che realizza il progetto di Dio. E il fatto di essere Suoi discepoli, di imparare da Lui, ci rende capaci di vivere come Lui. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. È un'espressione tipicamente matteana. Il Gesù Maestro dice: dovete imparare da me, ma non perché io sono un maestro esterno che vi dà delle regole, ma perché dall'interno io vi rendo capaci di fare quello che da soli non sareste capaci di fare. Se noi prendiamo questa idea e la elaboriamo, può diventare il canovaccio delle prediche di un anno. E ripetendo questa idea tipicamente matteana, ma anche paolina e profondamente cristiana, noi possiamo commentare i testi che di domenica in domenica la liturgia ci propone, non nella prospettiva del impegniamoci di più, sforziamoci di essere più cristiani, osserviamo di più la legge. Queste sono prediche da farisei. La comunità degli scribi, divenuti discepoli del regno, riconosce che c'è l'Emmanuele in mezzo a noi ed è Lui che ci rende capaci di una giustizia superiore. Avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Gesù non cambia la legge, la completa. Però, detta così, non sembra una bella notizia. Ragazzi, c'era una legge molto severa, ma io ne porto una ancora più severa. Si andava alla Geenna, nell'inferno, uccidendo. Ma io vi ci mando se dite stupido al vostro fratello. Siete contenti della bella notizia? Detta così, non è una bella notizia. Se Gesù ha portato un rincaro della dose, una legge molto più severa, molto più difficile, allora dov'è la bella notizia? L'annuncio bello sta nel fatto che io vi rendo capaci di fare molto di più. Questa è la bella notizia, ma dipende come la impostiamo. Perché molta predicazione invece ha presentato l'essere cristiano come un peso tremendo, esattamente lo schema degli scribi e farisei, che legano pesanti fardelli e li mettono sulle spalle della gente. E gli scribi non le toccano nemmeno con un dito. Ad esempio, pensate, tutta la nostra legislazione o argomentazione sulla morale sessuale e matrimoniale, fatta da noi che ne siamo fuori. È un legare pesanti fardelli, metterli sulle spalle, adesso voi portateli. Noi abbiamo stabilito che è così. La prospettiva è diversa. È proprio una mentalità che deve cambiare anche da parte nostra. Se chiedete ai bambini, è facile essere cristiani? Loro hanno capito subito dove volete arrivare e vi dicono, no, è molto difficile, bravi! Allora, Matteo fa dire a Gesù, il mio giogo è leggero, il mio carico è facile da portare. E tu hai insegnato che essere cristiani è molto difficile. Dove l'hai trovato, scusa? Fammi vedere un pochino la citazione dove si dice che essere cristiani è molto difficile. Eppure lo si dice abitualmente. L'insegnamento del Gesù matteano è il mio carico è leggero. Prendete il mio giogo su di voi, perché è facile da portare. Lo porto io. Immaginate una canoa a due posti. Io avevo un caro amico che purtroppo è mancato, che era atleta e canoista sportivo valido. Andavamo spesso insieme. Era una pacchia andare con lui, perché andavamo in biposto. Lui davanti pagaiava tranquillo, io ogni tanto davo un colpo e mi guardavo il paesaggio. Da quando non c'è più, il mare mi sembra in salita, soprattutto al ritorno, no? Proprio l'impressione che sia in salita, perché la spiaggia non arriva più, è molto più faticoso andare da solo rispetto a quando andavo con lui. E lì mi è venuta proprio questa idea, il giogo serve per legare due animali e condividere la fatica. Il giogo tiene insieme due animali per tirare l'aratro o il carro, e in due si fa meno fatica. Ora, andando in canoa con uno forte che rema bene, è facile. Andarci da solo vuol dire che devo sempre remare io. E se mollo, la barca si ferma subito. Essere con Cristo significa lasciar remare Lui. E allora diventa facile, ecco la pienezza. E diventa una bella notizia. Ascoltarlo e accoglierlo rende facile seguirlo.